Ci mettiamo in silenzio, affidiamo al Signore la nostra preghiera. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Invochiamo lo Spirito di Dio. Donaci, Signore, la tua consolazione. Donaci il tuo perdono. Attraverso la madre di ogni consolazione che tu ci hai voluto mettere accanto, Maria. Te lo chiediamo perché tu sei il Dio e regni nei secoli dei secoli. Testo del primo libro dei Re, un testo particolare, cioè un richiamo a Maria che è un po' operato da più di un libro, no? Stiamo scegliendo dei testi dove ci sono dei richiami molto molto forti, no? Nell'Antico Testamento. Ma spesso simbolici o comunque dei richiami che non sono mai diretti, no? Sul testo dell'Antico Testamento parla direttamente di Maria, ma le figure femminili, alcuni particolari, alcuni passaggi del vissuto della storia di Israele, alcuni passaggi, alcuni racconti, simbolicamente e concretamente hanno dei richiami. Poi la tradizione cristiana dei primi secoli soprattutto, se non gli stessi scrittori del Nuovo Testamento. Quindi cogliamo questi paralleli. Beh, questo viene da una tradizione piuttosto tardiva, no? Perché questo testo contiene un richiamo a Maria che è stato letto come tale poi dai fondatori dell'ordine dei carmelitani, che fa riferimento a un evento avvenuto sul Carmelo e dove c'è un particolare che appunto in una visione, ecco, del fondatore dei carmelitani viene letto in rapporto a Maria. Leggiamo questo testo e ci fermiamo un po' su di esso. E fa parte del ciclo di racconti che riguardano Elia, il profeta Elia. Una figura profetica importante, anzi delle figure più importanti, anche se non abbiamo un libro del profeta Elia, no? Per Isaia, no? Altri, no, Geremia, ma non abbiamo un libro di profeteria, ma nella storia di Israele è una figura profetica che ha un'importanza enorme. D'altra parte i profeti non sono uomini della scrittura, ma uomini che hanno annunciato la promessa. Anche Isaia, Geremia e gli altri sotto cui vanno dei libri, non sono proprio scrittori, ma i discepoli successivamente, una volta dopo tanto tempo, aggiungendo anche altri. I profeti, come gli apostoli, sono stati uomini della parola annunciata, vissuta, testimoniata con la loro vita. Quindi vogliamo questo. E appunto il racconto dei libri dei re, quello che Bibbia dei Re, in realtà richiamano sempre figure profetiche. Una di queste, una delle più importanti, è tant'è vero che, se ricordate, no? Anche nel Nuovo Testamento Elia ha un richiamo forte. Nella trasfigurazione l'abbiamo ascoltato qualche tempo fa, qualche domenica fa. Cioè, nella trasfigurazione accanto a Gesù c'è Elia e Mosè. E lì è la sintesi di tutti i profeti, un richiamo a tutti i profeti. Come anche si fa riferimento ad Elia anche sotto la croce. Diciamo che viene Elia liberato. E la figura di Elia ha una risonanza forte anche al tempo, negli scritti rabbinici, no? Negli scritti giudaici. Era in alcune concezioni, no? In alcuni gruppi, l'atteso, lui doveva arrivare prima del Messia. Perché Elia, se ricordate, è l'unico di cui dice che è rapito al cielo, no? Su un carro di fuoco, una figura simbolica, una figura anche apocalittica, un richiamo apocalittico in quel testo, che appunto però gli israeliti che leggevano anche letteralmente, quindi dice deve ritornare. Sarà quello che ritornerà prima dell'arrivo del Messia. E ricordate che viene fatta questa domanda anche a Gesù nel Vangelo, no? Un richiamo anche a Giovanni Battista, che appunto poi nelle parole di Gesù identifica appunto come il nome se lo si deve accettare così, dice Gesù, e legge. Non verrà arrivato nessuno in via, re di Dio. Perché l'annuncio profetico in realtà non ha mai lasciato Israele senza quello, senza il quello comodo di questo. Che non, l'annuncio profetico non lascerà mai Israele. Questo è il senso di quel racconto dell'avvimento di Elia nel cielo. Un po' come se volete alla fine del Vangelo di Giovanni, se ricordate, no? Si parla in modo simbolico anche, no? Della morte di Pietro, quando si dice che lui è anziano, non sarà condotto dove non vuole, e cammina dietro a Gesù. E invece l'altro discepolo dice: come Gesù va, resta, no? Se voglio che mi resta, a te che importa, no? E lui, dice Pietro al Signore, lui. Ma ovviamente dice poi, nella finale del Vangelo, no? Questo non significa che non sarebbe morto. Ma se voglio che lui resti, a te che importa, è la sua testimonianza che resta, dice poi appunto la finale del capitolo 21, no? È la sua testimonianza che resterà sempre, come appunto la testimonianza dei profeti. E andiamo appunto a leggere questo passaggio molto bello, particolare, perché richiama la fine della siccità che era giunta su Israele per le volte di Israele, proprio invocata su missione di Dio, proprio da Dio. Per cui c'è questa lunga siccità. Al capitolo 17 viene annunciato. Ma leggiamo all'inizio del capitolo 17, viene annunciata questa siccità. Leggiamo proprio i primi versetti del capitolo 17 e poi andiamo a leggere il nostro 17.1. Elia, Tisbita, uno di quelli che si erano stabiliti in Gara, disse ad Acan: per la vita del Signore, Dio di Israele, per la tua presenza io sto, in questi anni non ci sarà né rugiada né pioggia, se non quando lo comanderò io. presenta tra l'altro e vedete, non viene detto chi è, da dove arriva, viene detto, non sappiamo la sua storia, è direttamente questa parola forte che annuncia appunto questa punizione. In quanto lo comanderò io. Andiamo a queste ultime lenti, no? Siamo al versetto 41. Beh, dovremmo leggere tutto quanto, in realtà, capite che sarò qualche rivedimento. Leggiamo proprio l'ultima parte del capitolo 18, dal versetto 41. Elia disse ad Acab: va a mangiare e a bere, perché c'è già il rumore della pioggia torrenziale. Acab andò a mangiare e bere. Elia salì sulla cima del Carmelo. Gettandosi a terra, pose la sua faccia tra le ginocchia. Quindi disse al suo servo: sali, presto, guarda in direzione del mare. Quindi salì, guardò e disse: non c'è nulla. Elia disse: tornaci ancora per 7 volte. La 7ª volta riferì: ecco, una nuvola, piccola come una mano d'uomo, sale dal mare. Ed egli disse: va a dire ad Acab, attacca i cavalli, scendi, perché non ti trattenga la pioggia. D'un tratto il cielo si oscurò per le nubi e per il vento, e vi fu una grande pioggia. Acab montò sul carro e se ne andò a Israele. La mano del Signore fu sopra Elia, si cinse i fianchi e corse davanti ad Acab finché giunse a Israele. Ci fermiamo un momento in silenzio e poi commentiamo un po' questo verso. Come dicevo, è un testo che è carico di sentimento, di forza, un po' come tutto il ciclo di Elia, no? È una serie di racconti che sono come tanti colpi di scena, uno appresso all'altro, no? Veramente costruiti questi racconti portano ad una dimensione di azione di Dio che va colta nella realtà storica anche di quel tempo, sicuramente, no? Ma che diventa anche, come spesso succede, racconti biblici, una chiave simbolica, capace di leggere, cioè, la realtà di sempre, vuol dire non è successo nulla, solo è inventato, no? Se poi vuol dire che racconta qualcosa che ha un valore, un significato che trapassa i tempi. E allora, vedete, c'è qui una portata di questo racconto che è stata riletta dopo secoli, no? In una chiave mariana. Perché Maria viene letta come la nuvola, porta l'acqua, la fine della fisica. Attenzione, perché la siccità per alcuni paesi è grave, no? È drammatica. E Israele è uno di quei paesi che almeno nel tempo, adesso sono cambiate le cose, con i mezzi tecnici stanno creando altri problemi, però insomma, no, perché portando l'acqua dai pochi fiumi che ci sono, no? Naturalmente sta impoverendo il corso del fiume. Pensate che Giordano, no? È impoverito, molto di acqua, dato che il Mar Morto si sta prosciugando, sempre di più, ogni anno si abbassa il livello del Mar Morto. Tutta la parte a sud è già praticamente asciutta, che era più basso il livello, no? È già una grande distesa di sale. Perché appunto l'acqua adesso si aspira, si porta con pompe o altri mezzi, no? Tutti i luoghi dove servono. Ma a quel tempo no, a quel tempo l'acqua si aspettava dal cielo. Avete sentito all'inizio del capitolo che ho già detto, quando parla della rugiada, che la rugiada, anche la rugiada era importante. Lo sbalzo di temperatura tra notte e giorno creava quella rugiada preziosa che per alcune piante era la vita. Vivono di quella rugiada mattutina, basta la rugiada per, no? E viene assorbita per appunto far vivere quelle piante. E quindi quelle piante sono il nutrimento di qualche animale, un ciclo, no? Il preziosissimo. L'acqua del cielo, interessante questa parte, cioè in Israele l'acqua è dal cielo, non è dai fiumi come la Egitto, come sono andata, no? Dove appunto vicino ai fiumi, le grandi civiltà sono andate appunto vicino ai fiumi, Tigre, Eufrate, Nilo. Lì no, l'acqua viene dal cielo. Per cui è il dono più prezioso, è il dono più prezioso. E poi andava ad alimentare anche qualche pozzo, qualche cosa, anche quelli erano preziosissimi, no? I pozzi, ricordate quante storie intorno ai pozzi nell'Antico Testamento, perché appunto i pozzi erano un punto di ritrovo importantissimo, luogo di approvvigionamento, ma anche di controllo del territorio. Là, questo bene prezioso, ebbene. Il riferimento simbolico di questo testo è proprio quell'acqua che finalmente è ridonata come un dono. Ma così veniva accolta sempre, no? Per essere come un dono di Dio, quell'acqua che era vita. E quando mancava era sempre ripeto la cosa. Pensate a quello che sta succedendo in tanti paesi. Subsahariani, no? In Africa. Siccità gravissima per i cambiamenti climatici che purtroppo ormai non ci nascondiamo, no? Che alcuni di noi sono cambiamenti che non dipendono da noi, no? Non dipendono da noi, è stato provato, no? Quindi intere regioni vivono a volte siccità di più anni che sono tremende. Conducono proprio allo stremo, perché quando giove è povero e non riesce. riesce a realizzare almeno lo stretto necessario per vivere, diventa ancora più povero, dipenderà altri e così via. Si genera un, a parte le morti, no? Ma si genera una reazione a catena negativissima, di povertà. E allora, ecco, in questo testo viene letta invece come appunto un dono per l'altro. E quella nuova lettera che arriva dal cielo, fulmente come l'espressione, un simbolo, no? Di Maria, che appunto, quella piccola nuova lettera che ha portato l'acqua preziosa, no? Della salvezza per noi in Cristo. Pensiamo all'immagine ci sta appunto. Maria, una giovane ragazza, alla fine, insignificante dal punto di vista, no, di potere, e invece proprio da lei che arriva la salvezza. E imparare a comprendere dove agisce Dio. Il racconto viene subito dopo un altro racconto, dove Elia affronta 400, non e più, falsi profeti di Baal e li vince, e li fa uccidere. Con un segno straordinario, perché il sacrificio che Elia offre, un olocausto, si accende da solo con un fuoco che arriva dal cielo, mentre gli altri avevano invocato questo fuoco, ma non era arrivato nulla. Lui invece bagna perfino, no, la legna e il sacrificio, no, l'animale, e certo questo fuoco consuma tutto. Un segno straordinario. Ecco, dopo questo segno, questo momento, invece, dopo il fuoco, l'acqua, il fuoco purificatore e l'acqua che dà vita. Anche questa è un'immagine molto bella, no? Un po' come è stata in realtà poi la parola profetica, la parola, se voi leggete i profeti, no? Sono parole durissime di chiama, di punizione anche, no, annunciata, e dall'altra invece parole di consolazione, parole di speranza, parole di conversione verso appunto un bene promesso da Dio. È bello cogliere questo aspetto e legarlo a Maria. E Maria è la madre davvero della consolazione, della speranza, come la chiamiamo, dell'amore, quell'espressione di questa nuvola che diventa appunto poi invece una grande nuvola che porta la pioggia, la vita, pioggia torrenziale. Ma leggiamo dentro il testo, perché se entriamo dentro questo testo è bello cogliervi anche alcuni particolari, no? Che possiamo poi rileggere anche nel contesto sia vissuto da Maria ma anche da noi, perché questo dono, come dicevo, noi lo stiamo vivendo. Gesù Cristo non è un dono che è finito, no? Passato, come nessun dono di Dio. E allora, ritorniamo un attimo sul percorso di questo testo. Innanzitutto, anche qui, vedete i racconti biblici, specialmente questi di Elia, sono un po' così, incominciano senza troppi preamboli, no? Direttamente, lì disse l'acqua. Parla a te. Questo è. Che è una figura un po' strana, perché vedete, e non è che si fa condizionare. Viene presentato in fondo come una figura debole, di uno che da una parte vorrebbe custodire, no? La tradizione di fede di Israele e lo stesso popolo di Israele, dall'altra parte invece è debole perché si lascia corrompere. La figura più negativa che viene presentata in questo ciclo come la figura in assoluto più negativa è la moglie senza breve, no? Che è appunto una pagina che lo porta a peccare, no? A svendersi agli idoli, che per il profeta diventa il grande peccato, no? Ma in realtà vedete, uno potrebbe leggerlo come una dimensione così fideistica, no? Non è solo una questione di idee, è anche di vita, è anche di vita. Certe volte vedete, oggi anche noi lo viviamo, l'annuncio della fede o la difesa, no? Difesa nel senso bisogna dire annuncio della fede, no? Quasi deve essere una difesa, perché viene visto sempre come qualcosa che è nemico, ci vuole portare indietro verso un passato cupo, no? Mentre il presente viene presentato, no? Pensare il moderno di questo tempo sempre come l'assoluta modernità, no? Il perfetto, il più giusto, il più vero. In realtà tante volte, ecco, è solo uno spende la verità dell'uomo. Quando si abbandona a Dio, anche il volto dell'uomo non si ritrova più. E allora, appunto, è il relativismo, dove tutto avvolge, no? Anche ciò che non è importante. La parola che dice Elia esprime proprio questa lettura, che in realtà è contraddittoria, no? Va a mangiare a bere, perché c'è già il rumore della pioggia torrenziale, forse col perché va tradotto diversamente, perché se no non si capisce che cosa va bene, no? Va a mangiare a bere perché che c'è già il rumore della, no? Pioggia torrenziale. Cioè il profeta vede più lontano e dice a te, tu vai a mangiare a te. E da quando a mangiare a te, dice il testo. Cioè, il profeta sta dicendo che sta andando la pioggia, la salvezza, e il re che fa a mangiare a te. Cioè, non sto tenendo è che il profeta gli aveva ingiunto di andare a mangiare a bere, nel senso che ecco, tu sai fare solo questo, mangiare a bere. Ricordate quando anche Gesù nel Vangelo, no? Parlando proprio di alcuni testi dell'Antico Testamento, mangiavano, bevevano, e poi quando parla di soldo è tutto finito. Come a scuola. Noi pensiamo solo a mangiare e bere. Avete la televisione e vedete di che si parla. No? Mangiare e bere, ecco qua quando salto, giustamente, un po' dopo aver mangiato ragazzini che scrivono quello di loro, per fare un messaggio ai ragazzini, no? Di sabato, no? È fatto per bene. Dico di divertirsi, o meglio, divertirsi così, così. Che tristezza. Altro che un divertimento. Pensare che la vita sia lo sbaglio, no? Che è l'eccesso di quel mangiare bene, no? Che appunto rappresenta che cosa? L'appiattimento, no? Sul materiale, e basta. Anche di questo, mangiamo di più. Poi, quello che sarà, invece che fa? Va salì sulla cima del Carmelo. Carmelo, il giardino di Dio, significa Carmelo. Giardino di Dio, la montagna. Beh, in effetti è bello questo massiccio che si erge, no? Nella pianura di essere da un lato e dall'altra parte la zona. Pianeggiante Molino, la zona della fascia costiera. E questo massiccio non è altissimo, non è una montagna di 2000 metri, sono 600 metri, non circa. Però appunto, in mezzo alla terra si notano, no? E poi è abbastanza frastagliato, no? Roccioso e anche un del verde. E appunto, e lì va lì invece a pregare. Gettatosi a terra, pose la sua faccia tra le ginocchia. Vedete, è un gesto bellissimo. È quello che i monaci, no? Vivevano, no, i primi monaci vivevano costantemente. La chiamavano metanoia. La metanoia che significa un gesto di conversione, no? È un gesto di umiltà davanti a Dio. E non solo, non è solo un gesto di umiltà, perché è un gesto di chi si raccoglie. È un gesto di raccoglimento. Vedete, anche noi su questo stiamo perdendo anche il senso dei gesti. Credo che quando c'è una volta, quando c'era la consacrazione, ci si inginocchiava tutti, tranne chi proprio non poteva, no? Adesso sembra che siamo tutti malati. Non so, tutti erano dentro le ginocchia, non si possono inginocchiare. No, il problema non è le ginocchia, è la testa, è il cuore. Perché non ci si fa piccoli davanti al Signore. Non ci si fa piccoli. Io sono, io vengo dopo, io vado dopo. Di fronte a chi? È un gesto che Elia ripete più volte questo, questo racconto, questi racconti che lo riguardano. Ma appunto è un gesto che i monaci vivevano come un gesto tipico, no? Del monaco che prega. Adesso ci dovrò venire a insegnare, no? Dall'Oriente. Andiamo a fare di volte o altre cose, tanto nei monachesi non c'è sempre stato, no? I gesti che aiutano a raccogliere il proprio cuore, il proprio corpo, partendo dal cuore. Raccogliamo anche il cuore e la mente davanti a Dio. È il gesto che fa anche Mosè. E via, via. Sono tanti, no? Momenti in cui questo gesto è appunto espresso. Che differenza, no? Tra i due. una volta risoluta, prega. Dopo aver visto lontano, perché, ecco, il profeta, mentre quello vede solo quello che c'ha davanti, Agabe, lui vede più lontano, da come sta arrivando il dono di vita. E si prepara. Quindi disse a sé: sali, presto, guarda in direzione del mare. E uno dei primi luoghi più geni, quando si fanno i pellegrinaggi, arrivando all'aeroporto, il primo luogo che si passa è proprio quello. No? Il primo luogo che si visita è proprio quella vista sul mare, al Carmelo, che fa riferimento a questo episodio. È bello. Perché dal mare appunto arrivavano le nuvole, no? In Israele quando l'acqua arriva dal Mediterraneo, solo da lì può arrivare, mentre dal nord può arrivare anche da altre direzioni, più direzioni. In Israele solo da quell'altro. Solo dall'ovest può arrivare l'acqua, dal Mediterraneo. Che appunto la popolazione di Guerrero che poi spinge più lento verso la terra, che dall'altra parte c'è tutto il deserto, c'è il deserto, la penisola arabica, uno dei deserti più tremendi, no? Più secchi della terra. E quindi infatti voi vedete che anche geograficamente le zone più fertili sono quelle vicine al mare, nella zona di Israele. Più ci si allontana dal mare, quindi, o più si sale verso nord, e verso sud, scusate, da nord a sud, da ovest a est, e più diventa secco. Appunto, quell'acqua arriva dal mare, per guardare. La vedete, no? Che deve guardare più lontano. Anche questo è un dito, no? Ma no. Vedete, coltivare la vita nello spirito significa questo. Guardare più lontano. E guardare da dove arriva la vita. Orientamento e non lo fa niente. Lo è la preghiera, lo è questo sguardo che ne nasce. Vedete quanti messaggi in un testo che sembra più che la storiella, no? Si dice molto invece. Quelli salì, guardò e disse: non c'è nulla. E gli disse: tornaci ancora 7 volte. E ricordo una storia simile, no? Di Silo, no? Dell'altro profeta, l'altro successore di Silo, quando appunto un Silo, un generale Silo, va dal profeta di Silo a chiedere essere guarito. E Gesù dice che 7 volte deve andare a bagnarsi nel Giordano. E lui non voleva farlo, poi una serva. Israele viene del regime israelita che dice: ma ti ha chiesto una cosa difficile? No. Ma 7 volte per fare tre anni. Lui è guarito dalla legge. Quel numero per noi è importante, quel 7, il numero della pienezza. In genere è il numero che vogliamo dire a Dio, no? È la pienezza di Dio. Infatti, nell'Apocalisse è sempre legato appunto o anche al Cristo, o al Padre, allo Spirito Santo. in quel 7 dunque anche la pazienza. Di non accontentarsi della prima, no? Del primo momento, del primo sguardo. Qua, e va di nuovo, e va di nuovo. Sempre pronto. Ricordate anche, no? 7 volte, 70 volte 7, dovrete tornare, dice no. Gesù a piedi. E la pazienza di chi innanzitutto deve guardare nella direzione giusta. Secondo, non smettere di farlo. Anche se non vedi nulla. E poi, finalmente, la settima volta riferì. Ecco, una nuvola piccola con una mano d'uomo sale dal mare. Vedete, anche questo è bello, no? Non vedo arrivare un fonte, un goloso, no? Una piccola nuvola con una mano d'uomo. Anche questa immagine della mano d'uomo, no? Riferimento al fonte. Ecco, i segni di Dio sono segni piccoli. Lo sperimenterà di nuovo, ancora, il profeta, subito dopo. Perché attenzione, dopo questo episodio, Elia si sente quasi ricalzito, no? Dice, no, avete sentito che corre prima, no? Avanti, a piedi, correndo, no? Supera anche il re, arriva prima, no? A Israele. E però poi le cose vanno male, perché invece Jezabel convince il re, quando arriva il re, lo convince. Che lei mi dice quello che ha fatto Elia, uccidendo, no, i falsi profeti, i suoi, no, i suoi amici. Vuole far uccidere il profeta, e il profeta corre e fugge. E sa, basta, chiede al Signore di morire. Già faccio. E invece, il Signore, prima lo fa allontanare, fa andare nel deserto. E poi appunto sull'oro gli parla, gli torna indietro, non sei solo. Ecco, la speranza non è finita. E di nuovo lì, anche lì, Elia che prega, Elia che deve cogliere appunto i piccoli segni. Dio dopo, che poi diventano grandi, la piccola nuvola che poi diventa un punto temporale che porta a potenziale. Ma appunto, attenzione ai piccoli segni, altro messaggio di questo che ci vuole. Come dicevo, Maria entra in questa logica. Maria è la è l'umile, sempre. Ha guardato il caso, sempre. Ma appunto, è proprio per l'umiltà che Dio fa le cose più grandi. Guardate la storia dei santi. Le cose più grandi Dio le ha fatte partendo da piccole. Da piccole. Che semplicemente hanno dato se stessi a lui, si sono affidati e hanno attrappato una piccola lupo sale dal mare, sale dal mare. E lì gli disse, va a dire l'acqua, attacchi i cavalli, scendi, perché non ti trattenga la pioggia. Riparti. invita appunto a riprendere il cammino. E arrivò la croce. Ad un tratto il cielo si oscurò, perché le nubi, per il vento, vi fu una grande croce. Agabo montò sul carro e se ne andò all'esterno. Beh, si mette in movimento. Almeno questo ha ascoltato il profeta. Ma attenzione, cioè, notate che lo fa dopo l'arrivo della croce, il profeta gli ha detto di mettersi in moto prima ancora. No. Agabo è sempre ritardato. Deve vedere, no? Se non vede non si muove, e questo può diventare un ritardo che può costare a volte caro, ma da quello che poi continua nel racconto, purtroppo non è solo un ritardo, no? E ancora una volta non cogliere il dono che è arrivato, ma è un irrigidirsi ancora di più, come quel cuore faraonico, no? Cioè il faraone che anche di fronte ai segni che dona il Signore, è un segno straordinario, no? Si irrigidisce invece di intenerirsi, invece di aprirsi, no? Possibilità diversa al perdono, alla libertà, si rigidisce. La mano del Signore fu sopra Elia, che si cinse di fiamme e corse davanti all'acqua finché giunse a Israele. La mano del Signore fu sopra Elia. Questa immagine del cingersi di fiamme, che troviamo anche nei Vangeli, ricordata come segno dell'altezza, e quindi richiamo anche all'Esodo, da tanti e guidati da Dio. Tanto è vero che lì corre più veloce, anche a piedi, più veloce di altri che ai cavalli. Per dire che ancora una volta, non sono i mezzi umani nostri che ci portano lontano, è la mano di Dio, è la sua mano che è unita a noi, fa del nostro cammino, ecco, una corsa buona. Ricordate la lettura di ieri, no? Io corro, diceva San Paolo, no? Ancora non sono giunto al traguardo, ma sto correndo. Questa corsa del profeta, ancora una volta, si dice di un significato simbolico, no? Diventa la corsa appunto di chi si lascia guidare da Dio e va più lontano. In qualche modo, vedete, in questo testo sono a confronto i due piani, no? I due livelli su cui ci confrontiamo anche noi ogni giorno. Il piano di Dio è il piano dell'uomo. Ricordate quando Pietro riceve da Gesù il forte, il duro il piano, quando vuole impedirgli di andare a Gerusalemme, no? Ricordate cosa gli dice Gesù. Forse l'hanno fatto anche noi, ma forse, sicuramente, ci sapremo di tutti amici che vanno a dire l'altra, no? Cioè, Pietro vuole affermare la posta di Gesù. E Gesù gli dice, tu non pensi secondo me. non andiamo veloce, non andiamo con calma. Perché ci manca la mano di Dio. Chiediamo con la mano, chiediamo col trono. Maria per noi rappresenta davvero l'immagine più pura, immagine non in senso esteriore, ma reale, immagine più pura di chi si affida, di chi si mette in ascolto, di chi si lascia spingere dal vento, dal soffio dello Spirito. E non è solo, come appunto poi ci dirà la storia successiva, no? Qui sembra appunto che il profeta viva un'esperienza solo sua, poi il racconto che continua e ci dice che ha una missione da svolgere e vivere insieme al popolo. E così è per Maria, anche per noi. Maria non è l'espressione di una singola vita, non la pensiamo così, perché non è così. Maria non è una singolarità, e quindi isolata da noi, ma è colei che ha ricevuto un dono che è per noi. Con le parole che